Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Guangdian Hai, 第三广播网.
Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Convegno a Napoli su culture digitali, ovvero i weblog e la nuova sfera pubblica, svoltosi presso la Facoltà di Sociologia dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, con una riflessione scientifica sui new media e il loro rapporto con i mezzi classici di informazione. Su questo tema ascolteremo oggi una intervista al professor Derek Decker-Cove del McLuhan Institute e dopo le notizie un altro personaggio di rilievo, Luciano Benetti, presidente dell'Eutelsat, sui successi del nuovo satellite W3A. Prima però vi rammento che il nostro sito web è www.radiomagazine.net, il recapito di posta ordinaria è www.radiomagazine.net, casella postale 2210, corso meridionale 80143, Napoli. E buon ascolto a tutti! Digitali, ovvero i weblog e la nuova sfera pubblica, svoltosi presso la Facoltà di Sociologia dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Scopo quello di avviare una riflessione scientifica sui new media e il loro rapporto con i mezzi classici di informazione. L'argomento sta avendo un fortissimo riscontro soprattutto oltreoceano e nel mondo anglosassone, dove l'accesso a internet è più vasto che da noi e dove già si avvertono i cambiamenti fra cittadino, informazione e istituzioni. Si parla di emergent democracy, quando già in America, ma lo abbiamo visto anche nella recente consultazione elettorale in Italia, la politica approda sulla rete, andando molto più avanti che il classico manifesto elettorale. È difficile anche per i giornalisti analizzare i velocissimi mutamenti della rete, per questo è chiamata in causa l'università che dispone di mezzi e soprattutto di più calma per farlo. A Napoli, come docente del nuovo corso di laurea in culture digitali e della comunicazione, è stato chiamato il professor Derek Decker-Cove del McLuhan Institute, coautore col creatore del Villaggio Globale di numerosi libri. L'approdo a Napoli di Decker-Cove non ha mancato di effetti scenici quando si è presentato in due distinte conferenze pubbliche, prima con Lucio Dalla e poi con Edoardo Bennato, forse sicuramente più conosciuti di McLuhan.
Al nostro microfono Derek Decker-Cove. In Italia abbiamo vissuto il fenomeno delle televisioni private, no? Qui abbiamo 500-600 emittenti televisive private, un migliaio di emittenti radiofoniche e a un certo punto temavamo di poter avere prima o poi una delle nascite di emittenti televisive condominiali, no? Cioè praticamente per ogni palazzo, per ogni casa. Sì. Adesso ci sono web blog, come affrontare questa nuova situazione?
Per me il blog è un segno di maturazione molto importante del web, della cultura del web e del sviluppo psicologico e anche a parte economico. Vediamo fino a che punto il blog sarà economico, ma psicologico senz'altro c'è un sviluppo, una progressione mentale, globale e connettiva che si sviluppa sulla rete e diviene la prima forma di intelligenza assolutamente propria alla rete, una forma di intelligenza che è assistata dalla macchina, dai tutti i programmi, però contiene una gran parte di intelligenza umana, di collaborazione viva, attiva, e ha una forma, e questa forma è capace anche di essere archiviata. E a quel senso abbiamo da fronte a noi una nuova forma di identità che non è più quella specificamente privata del nostro passato alfabetico e che non è una cosa collettiva come quella di spettatori di televisione.
Ecco, c'è questo nuovo rapporto, no, tra i new media e il metodo classico di fare informazione. È esiste un nuovo metodo di fare informazione o internet è semplicemente un nuovo canale?
La cosa è molto brillante, è scritta da Granieri. Andrea Granieri ha fatto un lavoro molto interessante sulla valutazione dentro del web e la come dire, la problematica. Siamo qui in un'accademia universitaria dove tutto il discorso critico è molto strutturato, dove tutte le cose sono molto rarificate e divengono una specializzazione che è molto fuori il pubblico. Però tu hai bisogno di sapere se ti piace questa musica, questo film o questo libro. Ci sono nel blog personalità su di che tu ti fa sfida e che ti danno una valutazione molto più precisa delle cose che tu hai bisogno che quello che viene del sistema ufficiale. C'è una nuova scienza dell'opinione, una nuova doxa, ma una doxa intelligente, non la doxa classica contro di che Platone si arrabbiava, no?
Ecco, si racconta di un giovane olandese, un fornaio, che mise su un weblog e riuscì a candidarsi a delle elezioni politiche, raggiungendo anche dei risultati molto soddisfacenti. C'è anche questo nuovo rapporto, no, tra weblog, new media e politica.
Ma il primo caso che ho sentito dire era quello della campagna di Howard Dean del Partito Democratico Americano. Lui era postato su un blog senza essere infatti impegnato direttamente da lui. Un gruppo di persone l'hanno messo sul blog, hanno parlato da lui e subito è divenuto fra 10 giorni il primo candidato, passando avanti su tutti gli altri. Dopo ha fatto un sbaglio e adesso Kerry è il candidato. Però la stessa cosa funziona in Portogallo. Ci sono deputati della Camera del governo portoghese che hanno blog e sono molto più efficaci per lavorare sul terreno del loro constituency più o meno che gli altri. Allora il governo portoghese ha detto tutti i deputati dovremmo avere il loro blog. Vuol dire che politicamente il blog è non solamente corretto, però è un modo di fare in vera interazione tra il pubblico, le persone che ti mandano le cose, e dà la possibilità di esprimere opinioni che non sono più frenate per i media normali.
Ecco, diciamo appunto che c'è anche più spazio per la critica, che è uno dei temi del convegno di oggi.
Sì, un spazio critico che è un spazio critico il paragone si farebbe al Rinascimento, quando abbiamo tutti la possibilità di fare la lettura privata di qualche sia e di dire non sono d'accordo o di dire sono d'accordo. La risposta individuale si trova elettricamente sul web come si trovava con la penna dal passato, salve che oggi questa risposta è insieme individuale e connettiva.
Ecco, visto che noi ci esprimiamo con la radio, no? Che futuro vedeva la radio, visto che ultimamente si parla anche di la televisione per la pubblica amministrazione, la radio per la pubblica amministrazione? Diciamo che la radio è uno strumento molto più vicino al libro, no? Perché insomma stimola fantasia, eccetera. Insomma, che futuro vede per la radio?
Io penso che la radio è l'unico mass medium con la televisione. Come quello ha un futuro assolutamente chiaro. Noi abbiamo bisogno di mass media, però noi dobbiamo sapere quando è mass medium e quando non è. Un medium che si addressa a più di 2 persone simultaneamente con il stesso contenuto è un mass medium. Un medium che si legge il tuo giornale privatamente, perché tu non puoi dire, tu puoi parlare delle cose ma non dare l'immagine che tu ti formi delle cose che tu leggi nel giornale, è assolutamente privato, non è un mass medium per niente. Il giornale è distribuito in mass, però non è un mass media. La radio è una cosa necessaria dentro una cultura elettronica. È il momento di raccolamento, di riunione necessaria. E la TV anche. La radio è più facile, costa meno e dà una consistenza psicologica importante a una società.
Ecco, diciamo che soprattutto, no, quando si scaricano dei file audio non bisogna distogliere l'attenzione per guardarle, a differenza di uno streaming video.
Sì, questo è vero. La radio è molto più infiltrante che la televisione e anche che tutti gli altri media. Però, come ho detto, la sua caratteristica principale è di essere un mass medium e una coscienza comune.
Fin qui il professor Derrick Dekker-Cove del McLuhan Institute.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Conclusa conclusa con successo la missione Eutelsat per il nuovo satellite W3A, entrato in servizio nella posizione dei 7 gradi est. Tutte le comunicazioni allocate sul satellite V3 sono state immediatamente trasferite sul nuovo e più avanzato V3A. Più banda di trasmissione rispetto al V3 e maggiore copertura rispetto al precedente Europa, Nord Africa e Medio Oriente, fino a coprire quasi del tutto il continente africano. Il V3A è dotato di unità logiche Skyplex e di transponders aggiuntivi in banda KA con servizi innovativi per internet quali il protocollo VoIP e banda larga tra Europa e Africa. Il passaggio di consegne tra i due satelliti ha richiesto appena due notti. I servizi aziendali come le reti dell'agenzia di stampa Reuters e le reti private della Hughes Network System sono stati i primi a essere trasferiti il 16 maggio scorso, mentre nella notte del 17 maggio è toccato ai servizi radiotelevisivi dell'Eurovisione e della RAI. A tal proposito e su altro sentiamo il presidente dell'Eutelsat, l'italiano Giuliano Beretta.
Certo, il W3A è il più grande satellite che sia mai stato costruito in Europa. L'abbiamo lanciato da Baikonur. È un satellite che farà, che ha una copertura paneuropea più una copertura dell'Africa subsahariana. Quindi è un satellite che potrà svolgere una funzione sia per il broadband, sia per la televisione, sia per le attività dell'Unione Europea di Radiodiffusione, l'Eurovisione.
Ecco, poi si parla di un altro servizio offerto dalla Eutelsat, quello di internet sugli aerei, no?
Certamente, Eutelsat ha un accordo con Connection by Boeing e ha affittato un trasponditore completo sul satellite CESAT per il servizio sugli aerei. Dopo aver completato una lunga fase di sperimentazione con Boeing sopra l'Atlantico, il servizio che sarà fatto è dall'Europa verso l'Asia, in effetti, perché noi la copertura atlantica in questo momento non ce l'abbiamo.
Quali proposte avete per dare uno slancio alle politiche a favore delle imprese che operano nel settore dello spazio?
Le imprese che operano nel settore dello spazio oggi passano attraverso una crisi molto grave, perché c'è un eccesso di capacità in orbita. Noi siamo uno di quelli che stanno meglio, abbiamo circa 100 trasponditori disponibili, quindi la politica che deve essere fatta è quella di sviluppare le applicazioni, in particolare le applicazioni dell'e-government, come stanno facendo in particolare in Inghilterra e in Francia, e sviluppare la diffusione dei terminali, particolarmente con l'amministrazione dello Stato, in maniera tale che si possa colmare quello che in inglese si chiama digital divide, sia nelle zone dove la DSL e gli altri sistemi terrestri non possono coprire, sia nelle zone della nuova Europa, sia nelle zone del bacino del Mediterraneo.
Ecco, quando si parla di realizzare una rete di telecomunicazioni di un paese, si pensa sempre, no, a quella terrestre, al cavo e al satellite. Non sembra che ultimamente con il digitale terrestre gli si stia dando troppa importanza? Cioè non è abbastanza affidabile il satellite per utilizzare solo quello?
Ma il satellite non è l'unica tecnologia che si usa, tanto è vero che anche oggi l'analogico terrestre per la televisione è la cosa che viene più usata. Ci sono circa 20 milioni di famiglie in Italia che usano l'analogico terrestre. Sono circa, se non mi sbaglio, quasi 2 milioni che usano altre tecnologie varie locali, e ci sono circa 6 milioni di parabole che usano il satellite, particolarmente per quanto riguarda la televisione. Il digitale terrestre è partito, sembra che abbia fatto già 700.000 abbonati, con forti facilitazioni da parte dello Stato per utilizzare meglio le frequenze. Noi non siamo assolutamente in competizione con il digitale terrestre, perché il digitale terrestre andrà più che altro nelle centri delle città, e anzi il satellite offre un buon aiuto al digitale terrestre per trasportare il segnale verso i reimmettitori del digitale terrestre stesso.
Ecco, qual è il contributo che l'industria dello spazio può dare alla modernità del paese e a che punto è l'Italia?
Beh, l'industria dello spazio può dare un grande contributo alla modernità del paese, in particolare per poter superare il gap, il dislivello che c'è tra le regioni meno sviluppate e le regioni più sviluppate, in quanto il satellite arriva nelle aree le più remote e immediatamente, quindi è una via estremamente democratica per poter fare una diffusione globale delle nuove tecnologie, in particolare del multimedia, dell'internet veloce e per poter permettere le connessioni un po' dappertutto. Quindi questo è il primo contributo. Il secondo contributo, naturalmente estremamente importante, è il fatto che se si sviluppa una forte capacità in Italia, questo può essere anche un soggetto da esportare verso altri paesi, in particolare dell'area mediterranea, quindi migliorando la capacità tecnologica del paese in generale.
Fin qui Giuliano Beretta, presidente dell'Eutelsat.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
L'intelligenza artificiale sviluppata dagli scienziati di Google non ha imparato solo a realizzare opere d'arte, ma si è cimentata con qualcosa di più ardito. ha creato un suo sistema per criptare i dati. In pratica ha imparato a proteggere i suoi messaggi da occhi indiscreti, compresi quelli umani. Il traguardo è stato raggiunto dagli scienziati di Google Brain, il progetto di intelligenza artificiale sul modello delle reti neurali, Deep Learning. È illustrato in uno studio pubblicato su Arxiva, i ricercatori, come riportato da New Scientist, hanno dimostrato che le reti neurali, sistemi informatici sviluppati sul modello con cui funzionano i neuroni del cervello umano, riescono a utilizzare una tecnica semplice per criptare le informazioni che si scambiano senza aver ricevuto algoritmi specifici per farlo. L'esperimento è avvenuto su tre reti chiamate Alice, Bob e Dave, ognuna istruita sul suo ruolo nella comunicazione. Alice doveva inviare un messaggio segreto a Bob. Bob doveva decodificare il messaggio e Dave doveva cercare di intercettarlo. Un test riuscito, visto che Alice e Bob hanno cominciato a scambiarsi messaggi sulla chiave di cifratura inaccessibile a Dave. All'inizio i messaggi segreti non erano così efficaci, ma Alice ha affinato la sua tecnica di cifratura e dopo 15.000 tentativi Bob è riuscito a convertire il messaggio criptato nel testo originario. Eve è riuscita a indovinare 8 dei 16 bit che lo componevano. La cifratura creata da queste reti neurali, spiegano gli scienziati, non si avvicina nemmeno lontanamente ai sofisticati sistemi sviluppati dagli algoritmi curati dall'uomo, ma questo esperimento per l'intelligenza artificiale è solo l'inizio. Non essendo riuscita nell'acquisto di Snapchat, Facebook ha tentato invano di comprare pure l'emergente clone asiatico della chat dei messaggi usa e getta, Snow lo riporta al sito TechCrunch. Il social networking blu quest'estate avrebbe fatto un'offerta per Snow App quasi fotocopia di Snapchat lanciata a settembre 2015 da Naver, compagnia sudcoreana valutata 25 miliardi di dollari, che è la madre della chat line molto popolare in Asia. Snow in poco più di un anno avrebbe totalizzato circa 80 milioni di download e cresce al ritmo di 10 milioni ogni mese. A nulla sarebbe servita anche una telefonata di Mark Zuckerberg al presidente di Naver IJN Lee, l'acquisto è sfumato. Nel frattempo Facebook sta continuando a inserire nei suoi prodotti sul social ma anche su altre app di sua proprietà elementi e funzioni mutuati da Snapchat, ultime le storie su Instagram, che stanno riscuotendo un discreto successo con 100 milioni di utilizzatori nel giro di un paio di mesi. Snow invece potrebbe rivelarsi una minaccia per la stessa Snapchat. Ha grafica e funzioni molto simili a quelli dell'originale americana, ma con due elementi a suo favore per far terra bruciata sui mercati orientali. I primi filtri e animazioni ad hoc per i consumatori asiatici, e poi sta prendendo piede in Cina, dove Snapchat è bloccato. Siamo fiduciosi di rispettare le leggi vigenti e attendiamo di poter rispondere presto alle domande delle autorità, lo afferma l'ANSA, un portavoce di WhatsApp. A proposito dei procedimenti istruttori avviati dalle autorità garante della concorrenza e del mercato per presunte violazioni del codice del consumo, nel mirino i nuovi termini contrattuali previsti dalla compagnia, in particolare la condivisione dei dati personali degli utenti con Facebook, proprietaria di WhatsApp. Da parte sua il Codacons annuncia che, se saranno accertati gli illeciti ipotizzati dall'antitrust, l'organizzazione dei consumatori avvierà una class action contro WhatsApp, tesa a far ottenere agli utenti italiani il risarcimento per la lesione dei diritti dei consumatori, nelle opportune sedi legali. Primo giro di vite in USA a tutela della privacy degli utenti di Internet. La Commissione federale per le comunicazioni FCC ha approvato a maggioranza 3-2 nuove regole che impongono ai provider a banda larga di ottenere il permesso degli utenti per raccogliere e cedere dati personali tratti dalle loro navigazioni online. Fino ad ora tali potevano tracciare i clienti a meno che non ricevessero uno stop da parte loro. È la prima volta che la FCC approva queste restrizioni per i provider di internet ad alta velocità. Tra i provider anche AT&T, Comcast e Verizon, in passato invece la commissione aveva già emanato norme a difesa della privacy per i telefonini e le TV via cavo. La decisione rischia di avere ripercussioni sull'offerta da 85,4 miliardi di dollari di AT&T per Time Warner, che contava anche sull'utilizzo di questi dati per la pubblicità mirata. L'industria del settore ha definito le nuove regole come opportunismo regolatorio, ritenendole senza precedenti, errate, controproduttive e potenzialmente molto dannose. L'auspicio invece dai difensori della privacy, secondo cui la decisione porta gli USA più in linea con le nazioni europee.
Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi ricordo che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net. La nostra email invece è info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.